Lo perdoniamo di aver sforato così. Vabbè, i giovani no, sono, li lasciamo fare, sono esuberanti.
Lo ringraziamo.
Però lo ringraziamo anche, lo perdoniamo, dicevo, per questa.
Io ringrazio voi e vi giuro che è stata una delle esperienze più paurose fino al momento in cui ho finito della mia vita. Grazie.
Grazie, invece, grazie. Allora, intanto, in modo che, perché quello che ci preme ovviamente è lo spazio del dibattito, come sapete, perché come avete visto il seminario è fatto degli interventi meravigliosi e della restituzione delle cose belle da parte di chi ha ascoltato e ne è stato toccato. Quindi Assunta Amendola viene qui a parlarci di conoscenze e relazioni umane nella scuola di oggi. Assunta Amendola è docente di informatica e poi di matematica, psicologa dell'educazione e dello sviluppo, svolge attività di esperta nella formazione dei docenti, coordina presso il CIDI di Roma il gruppo di studio e ricerca Mente e Rete. E quindi a te la parola, Assunta.
Vabbè, intanto dopo Luca sono veramente imbarazzata perché mi faccio fare un salto indietro nel tempo. Parlerò, io sono abituata a usare il termine rivoluzione digitale, lo anticipo, userò il termine rivoluzione digitale, invece abbiamo visto che siamo già nel post. E però ecco, vorrei con voi avviare una riflessione che è tutta riferita ad un altro contesto, perché vedete che ognuno di noi ha avuto un suo punto di vista e devo dire che mi ha fatto molto piacere vedere che invece c'è un filo conduttore e questo filo conduttore c'è con tutti gli interventi, un po' più con difficoltà con l'ultimo, anche se invece quello che Luca ha detto alla fine ci fa ritrovare di nuovo. Allora, io ho delle slide ma molto semplici, anche in questo vediamo il salto generazionale, ma l'ho fatto volutamente perché sono delle slide dove ci sono soltanto perché c'è qualche citazione e quindi pensavo che fosse meglio che uno di voi le leggesse, magari insieme a me, perché di solito si perdono le parole con le citazioni. Metto l'orologio così cerco di mostrare.
Cosa devo fare per la luce? Lascio la luce.
Non lo so, se vedete ditemi voi.
Vedete?
Perché se dato l'orario siamo più svegli se c'è più luce. Allora, intanto con questi due temi enormi, conoscenze e relazioni, ripeto, racconteremo qualcosa che vuole essere fornire delle riflessioni e spero poi che ci siano i vostri interventi, anche perché so che sono presenti parecchi formatori, insegnanti o formatori in generale. Ecco, il mio punto di vista è quello di una formatrice con i ragazzi e con i colleghi. E il punto di vista è quello di pensare che cosa sta succedendo nelle menti dei giovani, degli adolescenti in particolare. Mi salvo rispetto alla mia antichità, per cui parlerò di rivoluzione digitale rispetto alla quale c'è ancora tutto da vedere, perché come sapete tutte le tecnologie entrano più lentamente nella scuola, quindi questo ce lo possiamo permettere. Non ci sono sicuramente le innovazioni di cui ci ha parlato Luca ancora nella scuola. Però l'altra cosa con cui ci troviamo è che alcune riflessioni, penso, che ci possano portare poi a tutto il mondo che già stiamo vedendo e che avrà ancora più espansione che abbiamo grazie all'intelligenza artificiale e alla robotica. Io non li affronterò questi temi, però sono convinta che la mia linea
di riflessione tenda poi a questo, almeno io lo sento nei miei studi, nelle mie ricerche, che sullo sfondo c'è questa cosa, anche se dato che facciamo formazione agli insegnanti, soprattutto agli insegnanti su questi temi, e l'idea è quella di dare delle indicazioni anche per la prassi, per la pratica, quindi ci dobbiamo attenere a quello che c'è effettivamente nella scuola oggi, a quello che sta succedendo, che non è di facile interpretazione. E, tra l'altro, parlare di conoscenza e relazione umana vuol dire parlare di tutto, dell'essere umano, per quanto riguarda i due aspetti della mente, quello cognitivo e quello diciamo delle relazioni che riguardano tutto il mondo dell'affettività, sulla quale conta tantissimo la realtà più profonda, la realtà inconscia di noi esseri umani. Questo è stato ripetuto più volte, perché c'è il nostro agire cosciente, consapevole, ma c'è la nostra realtà inconscia, che è quella che determina poi questo nostro agire, e quella è quella più difficile da riconoscere. La mia tesi sarà proprio questa, che in un mondo dove le tecnologie hanno raggiunto un livello così alto, lo stesso non sta accadendo per la riflessione su quella che è veramente la nostra realtà umana. E quindi ecco, questo è il pensiero che volevo condividere con voi, poi magari nella discussione potremo approfondire. Allora, e comunque parliamo di conoscenza per quello che riguarda la scuola, soprattutto quello che avviene, che sta avvenendo nel nostro modo di conoscere, e quindi che dovrebbe caratterizzare le nuove generazioni. Io credo che ancora noi contemporanei non siamo in grado di capire esattamente quello che sta accadendo da questo punto di vista, cioè come sta cambiando la mente dei nativi digitali. Io uso il termine nativi digitali, qui sono d'accordo con Luca, soltanto per dire che sono nati con lo smartphone in mano, non che abbiano delle particolari doti. Io dico sempre che ci sono dei genitori che dicono: ah, io all'età sua non ero nemmeno capace di, ma questo è normalissimo, perché non ripeto quello che ha detto Luca, non che il bambino non nato gli mettete una cosa in mano è competente rispetto a quell'aggeggio, non vuol dire che ha delle competenze, anzi. Io ho insegnato prima di matematica e informatica, mi sono sempre resa conto di come invece i ragazzi non sanno nulla di quello che c'è dietro le tecnologie, e anche questo per esempio invece sarebbe importante che possa essere inserito nella formazione che facciamo a scuola, proprio per togliere anche quelle idee di valore di altro tipo che possono avere le tecnologie, facendo vedere invece come funzionano. Allora, intanto questo penso sia un sapere condiviso, che il medium che veicola la conoscenza influenza questo tipo di conoscenza. Qui c'è McLuhan, già è stato citato, e questo fatto interessa fortemente i sistemi di formazione e in genere il mondo della cultura. Pensavo di qui mi appoggio a Raffaele Simone, è lui che parla di terza fase come fase importante della rivoluzione culturale, dopo le due precedenti rappresentate dalla scrittura e dalla stampa. Questo può essere interessante perché io seguo un po' il percorso che è incuriosito anche me, il gruppo Mente e Rete, quando abbiamo iniziato questa ricerca e questo lavoro, no? Prima vedo che è molto utile raccontarle agli insegnanti queste cose, anche per esempio prima Luca ha parlato delle mappe, la semplice invenzione delle mappe, il loro utilizzo ha portato dei fortissimi cambiamenti nelle nostre modalità di pensare e di conoscere. E quindi ora ci dobbiamo chiedere tante cose. L'invenzione della scrittura e della stampa già avevano cambiato tantissimo del nostro pensiero. Il passaggio dalla cultura orale alla scrittura ha consentito di arricchire il nostro pensiero, perché con l'oralità era necessario appunto mantenere le informazioni date precedentemente, invece quando queste sono scritte il pensiero può volare libero e può trovare nuove espressioni. L'invenzione della stampa è stata veramente una rivoluzione che ha consentito per esempio la cultura di massa, la nascita di tanti generi letterari, ha tolto potere appunto alle caste che detenevano la cultura, e quindi è facile rendersi conto che ci siano delle innovazioni veramente importanti, e che soprattutto la cosa interessante è qui, dato che vedo che delle volte qualcuno, dato che dobbiamo vedere le cose che non vanno soprattutto, potrei dare l'idea che ho una visione pessimistica delle tecnologie, quando non è assolutamente vero. Anzi, penso che così come di scrittura e stampa noi oggi parliamo in modo positivo, nessuno di noi penserebbe che è stato qualcosa che ci ha portato indietro, qualcosa che ha arricchito il nostro pensiero, le nostre modalità espressive. Io penso, ancora non lo vediamo, e poi ho anche un'idea di perché non lo vediamo, che non è escluso che le tecnologie digitali ci possano portare ad un arricchimento di pensiero, di modalità cognitive, appunto che siano anche queste una conquista per il genere umano, come lo sono state le precedenti tecnologie delle seconda e terza fase di rivoluzione culturale. Qui può essere interessante, i colleghi di Materialisti che queste cose le sanno benissimo, pensare a come Platone già era preoccupato dell'introduzione della scrittura, perché qualcosa che doveva stare solo nell'animo umano veniva messa sulla fredda carta, oppure le perplessità quando è stata introdotta la stampa per la diffusione anche di generi letterari di cattiva qualità. Però è lo stesso sta accadendo ora, perché ci sono delle perplessità. Ripeto, le perplessità per quanto mi riguarda sono soltanto perché noi rivolgiamo le nostre riflessioni all'ambiente della scuola, ci preoccupiamo di bambini e ragazzi e adolescenti, che tra l'altro ormai ho sentito parlare delle ricerche della neuroimmagine, e sappiamo che in adolescenza c'è un livello di plasticità cerebrale altissimo, per cui far assumere comportamenti adeguati, positivi, evitare comportamenti negativi per i nostri ragazzi vuol dire pensare al loro benessere, alla loro crescita sana, a una formazione di identità valida, ma poi, visto che noi ancora siamo sognatori, vuol dire anche pensare che quello che non ci piace della realtà attuale possa essere cambiato, e in questo dobbiamo puntare sulle menti dei giovani. Allora, parliamo ovviamente, come in tutti i casi, quando dobbiamo restringere il nostro discorso facciamo delle semplificazioni, però ripeto, poi magari nel dibattito possiamo riprendere sia se trovate che ho semplificato troppo, quindi per approfondire, e quindi possiamo poi riparlarne. Potremmo pensare che le modalità conoscitive rientrino in queste due categorie, simultaneità e sequenzialità. La prima è quella tipica dell'approccio con la vista, la visione d'insieme, quella che usiamo nel guardare un'immagine. E l'altra, la sequenzialità, è quella tipica di quella che è stata la nostra cultura fino ad ora, quella basata essenzialmente sulla lettura del libro, sull'ascolto, ma sulla lettura del libro. In genere, rispetto a queste due modalità, si può fare un parallelo con i nostri sensi. Si dice che la simultaneità è più legata alla visione, ovviamente. La sequenzialità è più tipica dell'ascolto, però qui c'è poi il fatto che la lettura in realtà è visione alfabetica, anche se è un tipo di visione particolare, perché è proprio la visione alfabetica con tutte le sue caratteristiche. Ovviamente queste due modalità si integrano e si completano, però noi adesso vorremmo fare una riflessione su quali sono quelle favorite dai nuovi media digitali e invece come, a quali finora abbiamo dato grande importanza come essenziali per la costruzione dei saperi complessi, così come li abbiamo oggi e dei quali si dovrebbe occupare anche la scuola. Ecco, questo l'abbiamo detto. E anche questo. Ecco, la cosa interessante è che i media digitali consentono entrambe, anche se con forte prevalenza della prima modalità, poi vedremo per alcune criticità della navigazione in internet e del digitale, riprenderemo anche quella che è la tipica modalità di lettura promossa dai media digitali. Però appunto i media digitali consentono entrambe le modalità, perché lettura e scrittura, che sono tecnologie importantissime, quando tecnologie e modalità di conoscenza importanti per il pensiero, sono fortemente presenti anche nei media digitali di oggi. Però i media digitali di oggi offrono, come è stato detto anche precedentemente, una ricchezza esplosiva rispetto a quello che è il rapporto con la sensorialità. Però è tutta una sensorialità virtuale, la realtà aumentata, che ora è l'ultima spiaggia della cosiddetta realtà virtuale, che, come è stato già detto, è sempre poi alla fine della stessa modalità, escluso il tatto, sono escluse alcune delle tipiche sensorialità umane e anche molto altro escluso poi. Allora, intanto vediamo per la formazione quali sono le nuove opportunità. Sicuramente sempre, anche questo è già stato detto, avere a disposizione un'infinità di dati e di informazioni che chiunque di noi studia, ricerca, è felicissimo di tutto questo, nessuno di noi potrebbe farne a meno. E poi un altro aspetto molto interessante è che la multimedialità offerta dalle tecnologie digitali può essere di grande sostegno nella didattica, soprattutto ai primi livelli di scolarizzazione, perché appunto fino a che non ci renderemo conto che le tecnologie digitali, anzi per me finora non lo stanno facendo, quello che dicevo di svolgere anche un arricchimento delle possibilità conoscitive, ma in modo da integrare veramente i due approcci conoscitivi, simultaneo e sequenziale. Però abbiamo tutti gli elementi per pensare che le nuove generazioni riusciranno a fare questa cosa, così come della scrittura e della stampa abbiamo visto soltanto i risvolti positivi, non vedo perché non dovrebbe accadere questo, tranne, ecco, prima l'ho accennato ma non l'ho detto, le perplessità ci sono, ma non vengono dalle tecnologie, vengono dai pensieri dominanti dell'economia, della politica, il liberismo, il capitalismo. Forse sono lì i problemi, non nelle tecnologie, perché poi anche il digitale, il web, sono nati con un intento di libertà, di democrazia, ma poi
sono stati presi in mano dai poteri di cui parlavamo, dei quali siamo, penso, dominati. Tornando alla scuola, appunto, la multimedialità consente di favorire quelli che noi chiamiamo gli stili d'apprendimento, che possono preferire un canale ad un altro, e quindi delle attività didattiche che promuovono la multimedialità possono essere vantaggiose nella formazione. Non possiamo poi dimenticare la grande importanza che hanno per l'inclusione, in quanto con le tecnologie digitali abbiamo degli strumenti di compensazione di grande validità, sia per i disturbi d'apprendimento ma anche addirittura per gli handicap veri e propri. Allora, invece, quali sono dei possibili rischi, insomma, quelli che interessano all'ambiente della scuola? Una cosa di cui si parla molto è della scarsa capacità di concentrazione delle popolazioni scolastiche di oggi. Pensate che in alcuni paesi hanno inserito tra le attività didattiche proprio attività di meditazione. Insomma, si cerca in tutti i modi di far ritornare questa capacità attentiva. Queste sono un po' tutte e tre collegate le cose che vedete scritte qua. Per multitasking, che è una parola appunto nata con l'informatica, poi noi comunemente intendiamo, non qualcuno qualche volta mi ha detto: ah sì, voi donne andate sempre multitasking perché fate tante cose insieme. Ovviamente era riferito proprio a una modalità di lavoro sempre con le tecnologie digitali, per cui il ragazzo mentre fa i compiti di storia chatta con l'amico, poi si vede, c'ha pure il videogioco. Qui c'è una cosa interessante, perché c'è qualcuno che poi in tutte le situazioni c'è sempre chi pensa che è una cosa ottima e chi la vede in modo critico. Per quanto riguarda questa modalità di lavoro in multitasking, ci sono state anche delle adesioni entusiastiche, perché dice la nuova modalità del lavoro. Questo non possiamo escluderlo, però una cosa interessante è che il lavoro in multitasking può provocare una produzione di endorfine, che sappiamo sono quelle che contrastano gli stati depressivi, quindi creano uno stato di euforia, per cui si pensa che quello che si sta facendo è veramente ben fatto, sta riuscendo bene, mentre per quanto riguarda il nostro funzionamento cerebrale, quello che si dice è che, si usa questa frase di solito, che meno è meglio, più è peggio, in quanto la nostra mente è in grado, quando si tratta di compiti complessi, e noi a scuola vorremmo ancora parlare di quell'attività mentale che è lo studiare, per esempio, e quando si parla di attività complesse, meno è meglio, quindi seguire un lavoro per volta è meglio. Il sovraccarico cognitivo, che vuol dire? Noi insegnanti lo sappiamo benissimo questo, quando per fare lezione siamo attenti a non mettere troppe cose insieme, no? E qui dovremmo parlare proprio del percorso cognitivo per arrivare alla conoscenza, semplifichiamo molto, diciamo che è necessario innanzitutto inizialmente una percezione di qualcosa guidata da un'attenzione selettiva, perché quindi ecco il problema della distrazione, e la quantità dei dati con i quali veniamo a contatto deve essere limitata, perché la modellizzazione del nostro funzionamento mentale parla di una memoria a breve termine, nella quale hanno accesso i dati, e poi invece quello che si trova in una posizione di dati temporanei, in questa memoria di dati temporanei,
per diventare veramente conoscenza integrata con le conoscenze precedenti che noi abbiamo, deve passare in questa memoria a breve termine che non può contenere troppi dati. Se c'è questo sovraccarico cognitivo, non è possibile che quelle informazioni depositate momentaneamente vengano integrate e diventino veramente conoscenza e vadano ad arricchire quelle che sono poi le nostre capacità mentali, come l'intelligenza, eccetera. Allora, un accenno a quello che può accadere per la creatività. Qui abbiamo dei dati che ci dicono rispetto alla creatività, sono tutte indagini americane, alcune le potete trovare in Generazione App di Howard Gardner, che sembra che le nuove generazioni sono riuscite a fare un'indagine in un arco di 30 anni su prodotti di arte visiva e di racconti fatti da ragazzi, e si è visto che mentre nelle arti visive c'è un progresso in quanto queste opere sono più originali, più creative, per quanto riguarda, diciamo, le opere letterarie c'è un certo impoverimento. D'altra parte ricorderete la lettera dei 600 universitari sulle preoccupazioni per i nostri giovani che non scrivono più come una volta, e qui io mi trovo spesso con persone che non sono d'accordo con queste cose, perché poi le ricerche bisogna vedere pure come sono state fatte, eccetera, però penso che chi sta a scuola respira che effettivamente questo sta avvenendo. Per quanto riguarda poi la possibilità di acquisire conoscenze complesse, quella modalità sequenziale di cui parlavamo è fondamentale. Non si può acquisire delle conoscenze complesse senza essere in grado di mettere in atto anche questa modalità, almeno allo stato di fatto. Racconto anche qualche esperienza. Proprio l'anno scorso, ed era dopo semplicemente 4 anni che prendevo di nuovo una prima classe, quindi ecco, erano passati 4 anni, e vabbè, poi chi sta a scuola sa che ci sono delle lievi differenze rispetto all'indirizzo, ma parliamo sempre di liceo scientifico. Uno era liceo scientifico tradizionale e uno era scienze applicate, quindi non credo che la differenza è quella. Dopo i primi giorni mi sono resa conto che qualcosa non funzionava. Sono anni che usiamo non mi piace dire le metodologie didattiche innovative, perché sembra che seguiamo gli slogan che vanno tanto in giro, però io penso, poi ne parlerò, che siano effettivamente fondamentali invece, e vedremo anche perché. E però con loro non funzionava. Io credo cerco di capire che succede, che cosa hanno di diverso questi ragazzi. Io mi sono accorta, non è che non seguivano così, ho dovuto pensare che veramente avessero dei problemi a seguire un ragionamento e a seguire un racconto di tipo sequenziale, e anche dei problemi a capire che c'era qualcosa da capire. Era come se avevano quell'atteggiamento, come se stessimo parlando di come erano andato il campionato della domenica. Dico questo perché poi loro ci provavano a dire che volevano parlare di queste cose e non fare matematica, eppure questa era una cosa che mi colpiva. E pian piano ho visto che assolutamente erano dei ragazzi molto intelligenti e acuti. Era semplicemente, non so quanto c'entrano le tecnologie, ma semplicemente non il mio modo di lavorare, che andava bene fino a 4 anni prima, era, anzi, se dovevo insomma modificarlo e farlo pendere di più rispetto a certe attività di cui adesso parleremo. Quindi possiamo dire, a proposito di creatività, che qui ci sarebbero discorsi infiniti, ma non voglio pure io sforare, quindi questo lo saltiamo perché voglio andare a parlare più della scuola. E andiamo a parlare della scuola. Questa è l'unica immagine che voi vedrete. Se visto che abbiamo parlato di inconscio, di psicologia, se volete potete provare a interpretare, perché, ma già ve l'ho detto prima, questa è l'unica immagine colorata che doveva essere più di impatto, ma già l'ho detto prima che personalmente penso che il problema forte sia veramente nel pensiero dominante. Ma il pensiero dominante è forte rispetto al quale ci dobbiamo confrontare. Intanto vediamo che cosa ci dice Marta Nussbaum rispetto a questo. L'istruzione volta esclusivamente al terraconto del mercato globale salta la scarsa capacità di ragionamento, il provincialismo, la fretta, l'inerzia, l'egoismo, producendo un'ottusa grettezza e una docilità che minacciano la vita stessa della democrazia e che di sicuro impediscono la creazione di una degna cultura mondiale. Allora, che cosa deve fare la scuola per cercare di compensare? Qualcuno mi ha detto che se devo contrastare, essendo troppo negativa, di compensare quello che sta accadendo con le tecnologie digitali. Intanto la cosa più bella è abituare i ragazzi a porsi domande. Non mi ricordo se era il libro di De Biase, espertissimo sugli svolti culturali del digitale, e lui dice: c'è una cosa che gli automi e le macchine non faranno mai, porsi domande, riflettere. Anche questo è una modalità che dobbiamo promuovere, anche perché, come vedete, io ora ho parlato solo delle tecnologie legate alla conoscenza. Quando parlerò di relazioni umane, parlerò di relazioni umane, punto, perché l'idea è proprio quella che la cosa importante che può fare a scuola, che si può fare a scuola, che è rimasto uno dei pochi luoghi dove si privilegia il rapporto faccia a faccia, la presenza dei corpi e la possibilità di conversare, la cosa principale che si deve fare a scuola, inserendo tutte le tecnologie possibili che aiutano nella didattica, ma insieme a queste coltivare proprio queste attività umane. Porsi domande nella discussione, nella conversazione viene benissimo. La riflessione serve quando appunto si deve pensare a confutare l'osservazione di un compagno di classe, e questo per esercitare quel pensiero critico che, come dicevamo prima, ci può far pensare che la scuola possa essere uno di quei luoghi dove non si deve accettare passivamente il pensiero dominante, ma dove si possano trovare nuove strade di cui mi sembra che l'umanità ne ha necessità. Allora, e quindi parliamo della relazione a scuola, ma io parlerò soltanto della relazione, perché poi c'è la relazione dei ragazzi tra di loro. Volevo soltanto focalizzarmi sulla relazione dell'insegnante. Intanto, questo ormai tutti gli studi lo dicono, e ora anche con la neuroimmagine, che l'apprendimento è significativo se c'è il coinvolgimento emotivo, il coinvolgimento affettivo. Allora, questo sembra che gli insegnanti lo sanno tutti. Il problema è che ci può essere una confusione rispetto al tipo di relazione. Il tipo di relazione dell'insegnante con gli studenti deve essere specifico della scuola. Non può essere la relazione del contesto familiare, non può essere la relazione del contesto amicale, non può essere nemmeno la relazione del contesto psicoterapico, come invece oggi si tende a confondere. Che tipo di relazione deve essere? Io dico una relazione che deve appunto cercare di promuovere la crescita dei ragazzi rispetto alla loro crescita intellettiva. E allora ci troviamo, intanto un altro problema di fondo è proprio quello espresso dalla Leni Montalcini, questa frase, oltre a liberismo e capitalismo, e secondo me sono abbastanza intrecciate però le due problematiche. Nell'epoca attuale, testimone di un formidabile sviluppo delle facoltà intellettuali, il divario tra facoltà cognitive e capacità emotive è andato aumentando. Le prime hanno investito l'uomo di un potere quasi assoluto di controllo del globo terrestre, mentre le seconde sono rimaste a livello di quello dell'uomo primitivo. Mi ha colpito tantissimo quando ho sentito parlare, addirittura siamo rispetto di questo, tutto quello che poi ci permette di conoscere veramente che cosa è la relazione umana, e soprattutto rispetto a quell'agire dell'inconscio. E qui questa possiamo anche dare lo stesso, una frase dello stesso senso di Pietro Montani, docente di estetica. Allora, la formazione dell'insegnante. Prima già è venuto un po' fuori questo discorso. Sì. No, aspetta, non lo vedo. L'altra ancora?
Sì,
volevo vedere il libro. No? Era l'altra. Tecnologie della sensibilità. Ah sì, l'armonico accordo tra sensibilità e ragione è soggetto alle restrizioni che gli vengono inflitte dalla sensibilità barbarica della razionalità moderna, tutta tesa verso il misurabile, il calcolabile e l'ottimizzabile, questo già l'ha detto qualcuno, però, a detrimento delle risorse della sensibilità. Allora, la formazione dell'insegnante diventa fondamentale in questo contesto, e non è perché è il mio lavoro, ma veramente insomma, non è difficile capire quanto sia complesso nella realtà di oggi fare questa professione. E si è già detto anche che la formazione dell'insegnante non può, va su due canali paralleli, quella che è la realtà umana dell'insegnante e quella invece che riguarda il saper fare nei suoi aspetti professionali. Il saper essere appunto è l'espressione della realizzazione umana, che è quella che noi poi mettiamo in atto nelle relazioni con bambini e adolescenti. E qua vogliamo aprire un discorso che diventa fondamentale, perché in tutte queste difficoltà che l'insegnante ha, porsi in una posizione di fiducia sulle possibilità del ragazzo, dello studente, dell'adolescente o del bambino è veramente fondamentale. Dove per questo però dobbiamo avere un'immagine dell'essere umano che sia di un certo tipo, pensare che ogni bambino ha una sua nascita che ne fa un essere autonomo, con una realtà mentale sua, che ha un io originario che deve svilupparsi, non è il bambino autistico di Freud o la tabula rasa o un insieme di pulsioni incontrollate, perché questo, se noi pensiamo questo, poi l'idea di fondo non ci dà questa disponibilità di fiducia nei confronti dei ragazzi, dove fiducia però non vuol dire accettare passivamente le negatività che nel gruppo, soprattutto nel gruppo classe, perché poi gli adolescenti, lo sappiamo, cercano di far valere la loro identità qualche volta anche nel negativo, quindi per l'insegnante è importante riconoscere questo. E vi presento alcuni autori che invece vedono questa alta competenza del bambino. Questo libro si chiama proprio Il bambino è competente. Fin dalla nascita i bambini sono persone complete, cioè sociali, collaborativi e pronti a comunicare. e poi ancora lasciateli giocare, dovremmo abbandonare la linea di pensiero e comportamento nata dal periodo oscuro della storia umana, in cui decidemmo che i bambini erano peccatori per natura, bisognosi di emendarsi, e che il scopo primario dell'istruzione era l'obbedienza a signori e maestri. E ancora Massimo Fagioli dice: è che non ci si fida dei bambini, si pensa che il bambino vada sempre controllato, e quindi sotto la parola educazione si nasconde la mentalità per la quale il bambino va plasmato da capo, come se non avesse alcuna situazione personale di rapporto con la realtà. E poi ancora, dato che è una collega di matematica, ne manca poco, però ci tengo a finire. Allora, questo vi riporto un'intervista di Lorella Carimali, che è stata nominata, non so come è finita la cosa, una tra le 50 finaliste all'equivalente del Nobel per gli insegnanti, e sentite che dice: i ragazzi sono fantastici, si dice sempre che sono appiattiti, superficiali, ma non lo sono per niente, hanno dentro un mondo, se solo uno è capace di accendere quella fiammella sono fantastici. E ancora, cos'è la severità? Quando i ragazzi hanno davanti una persona autorevole, ecco, qui io credo che una delle parole chiave della scuola di oggi, dato che parlare di autorità in ambito, l'autorità serve per far rispettare le leggi dello Stato, negli ambiti relazionali non penso non ha senso l'autorità, deve venire fuori un'autorevolezza. Una persona autorevole che crede in loro sono favolosi, gli adulti tradiscono, se invece le fiducia ai ragazzi non la tradiscono neanche morta. È vero, i ragazzi sono così e vogliono coerenza. Prima sentivo, a proposito di coerenza, dire questa cosa che era riferita anche al doppio legame, del fatto che quante volte noi a ragazzi, io per esempio mi arrabbio sempre perché facciamo i progetti per la legalità, va benissimo, ma cosa dobbiamo dire ai ragazzi quando poi vedono che la legalità non è rispettata? O a me viene sempre questa immagine, il fatto di se si comportano male fanno a botte, così, ma se loro vedono che si vengono alle mani nella più alta sede istituzionale che è il Parlamento, che immagine diamo? L'ipocrisia non fa bene a nessuno e a maggior ragione ai ragazzi. E poi ti vogliono ricompensare per quello che tu hai investito su di loro, e lo fanno studiando tanto, è vero questo? Allora, veniamo all'altro aspetto della nostra professionalità, perché dato che il contesto scolastico deve passare sulla relazione, noi riteniamo che per riuscire a fare il proprio lavoro di insegnante, di portare i ragazzi soprattutto ad esprimere le loro capacità, diciamo, nel mondo del sapere, della conoscenza, dell'arte, queste modalità didattiche, cooperativa, metacognitiva e capovolta, integrando le tecnologie didattiche, privilegiano la relazione, in quanto con la cooperativa il lavoro di gruppo privilegia il dialogo, la metacognitiva privilegia la riflessione sugli strumenti cognitivi, e la capovolta è quella sulla quale le tecnologie potrebbero avere il peso più incisivo, però purtroppo non prende il piede perché gli insegnanti non hanno né le competenze né i tempi per crearsi tutto questo materiale sul quale i ragazzi possono a casa lavorare, perché gli insegnanti dovrebbero loro preparare le lezioni. Io insegno matematica e devo dire che qualcosa la trovo a un sito americano, Khan Academy, però delle volte devi trovare del materiale migliore di quello di come faresti tu l'attività, se no non ha senso. E perché con la didattica capovolta, lo slogan è, per questo lo dico perché non siamo colleghi, la lezione a casa e l'esercitazione e la discussione in classe, con la lezione fatta con strumenti digitali, che tra l'altro uno se la può rivedere quante volte vuole, si avrebbe l'utilizzo nell'attività in classe della conversazione, dell'esercizio dello spirito critico, di altre attività. Allora, negli ultimi tempi avete sentito che c'è grandi intellettuali, Salvatore Settis, Maurizio Ferraris, intanto dicono: ah no, a scuola le cose vanno male perché non usate la lezione frontale. E io gli dico: venite in classe e vedete, però di questo non ho parlato prima. E avevo fatto questo un paio di anni fa, proprio una fotografia a una mia classe che vi assicuro era una delle migliori che ho avuto negli ultimi anni, per cui addirittura ce n'erano 8 con cui avrei potuto fare la classica lezione frontale, ma per gli altri non andava bene, allora sono preferibili le altre modalità didattiche che abbiamo visto. Concludo veramente, vi racconto solo faccio parlare i ragazzi, vi racconto 3 cose. Cosa fa star bene gli studenti? L'anno scorso cena della quinta di fine anno, il giorno dopo dovevo parlare una cosa proprio del benessere degli studenti, allora ho rivolto a tutti i ragazzi questa domanda: che cosa mi fa star bene in classe? Tutti hanno detto avere buone relazioni con i compagni e con gli insegnanti, solo 2 hanno detto accrescere, coltivare le mie capacità intellettive. Non sarà un caso che erano i 2 più bravi della classe. Poi, cosa hanno esigenza di sentire? Tempo fa abbiamo fatto una, io insegno matematica, me le sono sempre trovate le occasioni per far fare altre attività, non trascurando la mia disciplina, perché allora sarebbe stata un'ipocrisia, sarebbe stato falso alla coerenza. Un progetto contro la violenza alla donna, organizziamo un seminario proprio il 26 novembre, mi pare, e quindi vengono degli intellettuali, ci sono anche degli psichiatri e psicoterapeuti che fanno i loro interventi, e una ragazza alla fine della giornata dice, molto profonda, una ragazza molto profonda: ci state dicendo che dobbiamo essere pignoli. Forse pignoli non era la parola adatta, ma quello che noi avevamo visto è che i ragazzi avevano capito da quell'intervento così pluridisciplinare che dovevano sempre essere molto critici, essere molto consapevoli rispetto a quello che gli veniva raccontato e non accettare passivamente tutto quello che in giro viene proposto loro. Cosa ricordano? Qualche anno fa sono a cena da un'amica, mi dicono che c'è un amico della figlia, e poi quando siamo a tavola vedo che è un mio ex studente, allora io insegnavo informatica, lui si è brillantemente laureato in ingegneria, baci e abbracci, ci aspettiamo che magari insomma, si ricorda qualcosa della scuola, magari dica questo è il suo insegnamento informatico, è stato molto utile nei miei studi. Invece dice: avevamo fatto un cineforum un periodo con questa classe, e lui dice: professoressa, ma il sogno del film di Herzog, Cuore di vetro, che voleva dire? Ho finito, grazie.